Capitolo 1, paragrafo 2. La regola del 7. Chi, cosa, dove, come, con che o con chi, perché, quando. Abbiamo parlato dei peccati e della possibilità che ha la Chiesa per la loro remissione. Ma non sarebbe male affrontare il tema di quali sono le regole che i sacerdoti dovrebbero tenere ben presenti per comprendere se il peccato sussiste e fino a che punto sia grave per poterlo rimettere a ragion veduta, anche e soprattutto nell'interesse del pentito. Il Gesù valtortiano ne enumera addirittura 7. Il fatto avviene nel corso della primavera che precede la Pasqua, l'ultima di Gesù, la quarta Pasqua dall'inizio della sua predicazione pubblica. Accade qualche tempo dopo la morte di Lazzaro, fatto totalmente straordinario e sinonimo di potenza che, come abbiamo già detto, aveva definitivamente convinto il Sinedrio ad emettere un bando di ricerca nei confronti di Gesù per poterlo arrestare, processare e condannare a morte prima che egli potesse trovare troppo seguito presso il popolo. Gesù sapeva ovviamente tutto e anche nella sua umanità aveva accettato l'idea di farsi catturare, processare e crocifiggere, perché il Verbo si era incarnato in lui proprio per adempiere insieme all'uomo quella remissione redentiva dell'umanità. Tuttavia, quale divino agnello pasquale che con il proprio sangue doveva liberare e salvare gli uomini dalla schiavitù del demonio, così come il sangue dell'agnello pasquale sugli stipiti delle porte aveva salvato gli ebrei dall'angelo vendicatore e dalla strage dei primogeniti, era scritto nella volontà di Dio che il sacrificio dell'uomo Dio Gesù dovesse avvenire in occasione della Pasqua, per sostituire con la vera vittima quei simbolici agnelli, così come era avvenuto a suo tempo in terra d'Egitto. Il gruppo apostolico si era dunque messo in salvo rifugiandosi in Samaria, come a dire oltre confine, dove i samaritani, nemici storici dei giudei, sentendosi amati da Gesù, lo ricambiavano moltissimo, a maggior ragione sapendolo perseguitato in Giudea e altrove da quelli del Tempio. È dunque nel paese di Efraim, in Samaria, che va ambientato il discorso fra Gesù e Pietro, che poco più sotto trascriveremo. Gesù è ospite di una casa amica. È notte e Gesù, come al solito, prega, questa volta seduto su un lettuccio in una piccola stanza. Un rumor di passi e Gesù alza la testa, guarda verso la porta, la apre e vede Pietro di fuori. Pietro, che è molto umile, voleva parlargli per dirgli che si sentiva inadeguato al ruolo di apostolo e vorrebbe che Gesù non lo mandasse in giro nel corso della settimana ad evangelizzare con gli altri apostoli i paesi vicini, ma che lo tenesse vicino a sé. Pietro tiene gli occhi bassi, come incerto. Gesù, che anche come uomo legge nei cuori con la sua introspezione perfetta di uomo privo di peccato d'origine, lo fissa e gli chiede se quello è veramente tutto ciò che avrebbe avuto da dirgli. Pietro pare sulle spine, incerto, e Gesù lo invita invece a parlare, perché quel che Pietro ha in mente non è mormorazione, ma desiderio di informare Gesù per il bene del prossimo. Capiterà in futuro che lui e gli altri apostoli dovranno ascoltare le confidenze dei cuori e sapere come comportarsi e giudicare. Pietro risponde che Gesù non può imporgli una cosa del genere, sapendo lui di essere una nullità. Ma Gesù lo conforta dicendogli che egli, futuro sacerdote della Chiesa, potrà farlo grazie all'aiuto dello Spirito Santo. In altre parole, Gesù gli tiene una lezione sulla confessione. Per inciso, si apprende, continuando la lettura dopo la catechesi di Gesù sulla remissione dei peccati, che Pietro voleva scambiare il proprio ruolo con Giuda Iscariota. Gli apostoli evangelizzavano tutta la settimana per tornare ad Efraim nella casa comune il venerdì pomeriggio, prima dell'inizio del sabato ebraico. Gesù aveva però deciso di trattenere presso di sé a casa Giuda, per prudenza, ed evitare scandali nella evangelizzazione. Infatti Giuda si preparava al tradimento finale. Era irascibile, sardonico, aggressivo, malcontento di tutto. Provocava gli apostoli, offendeva Gesù che, pur sapendo che sarebbe stato inutile, cercava di essere dolce nel tentativo estremo di redimerlo. Nello stesso tempo Giuda soffriva di dover restare con Gesù e di non poter andare con gli altri, perché ci teneva anche a mettersi in mostra e farsi ammirare, facendo vedere che lui sapeva un sacco di cose. Ebbene, Pietro voleva dire a Gesù di mandare in giro Giuda al suo posto, ma temeva che il dirlo fosse una sorta di denuncia, insomma una mormorazione. Gesù lo conforta, spiegando a Pietro di non poterlo accontentare. Quello di Giuda, gli spiega Gesù, non è un castigo, ma una medicina, che anche se non avesse giovato allo spirito di Giuda, avrebbe giovato al proprio spirito, perché non avrebbe potuto rimproverarsi di aver omesso alcun tentativo per santificare Giuda. Questa spiegazione sul timore e sulla richiesta di Pietro avviene dunque dopo, ma per ritornare all'inizio e alla catechesi di Gesù sulla remissione dei peccati, ecco qui una spiegazione valida per i sacerdoti, ma anche per noi tutti, che ora ci apprestiamo a leggere. Gesù è solo in una piccola stanza, seduto sul lettuccio, pensa o prega. Un lumicino ad olio su una scanzia palpita con la sua fiammolina giallastra. Deve essere notte, perché non c'è rumore alcuno per la casa e nella via. Solo il torrente pare frusciare più forte fuori della casa nel silenzio della notte. Gesù alza il capo guardando l'uscio. Ascolta, si alza e va ad aprire. Vede Pietro fuori dall'uscio. Tu? Vieni, che vuoi Simone? Ancora alzato? Tu che devi fare tanto che meno? Lo ha preso per mano e, tirato dentro, richiudendo l'uscio senza far rumore, se lo fa sedere accanto sulla sponda del letto. Volevo dirti, maestro, sì, volevo dirti che lo hai visto anche oggi ciò che valgo. Sono capace soltanto di far divertire dei poveri bambini, consolare una vecchierella, mettere pace fra due pastori che questionano per un'agnella risultata di petto cieco. Sono un povero uomo. Tanto povero che non capisco neppure ciò che tu mi spieghi, ma questa è un'altra cosa. Ora, io volevo dirti che proprio per questo tu mi tenessi qui. Io non ci tengo ad andare in giro quando tu non sei con noi, e non sono capace di fare. Accontentami, Signore. Pietro parla con calore, ma tenendo gli occhi puntati sui rozzi mattoni sbocconcellati del pavimento. «Guardami, Simone», comanda Gesù. E poiché Pietro ubbidisce, Gesù lo fissa acutamente chiedendo «E questo è tutto? Tutta la ragione del tuo vegliare? Tutta la ragione del tuo pregare di tenerti qui?» «Sii sincero, Simone, non è mormorare dire al tuo maestro l'altra parte del tuo pensiero. Bisogna saper distinguere fra parola oziosa e parola utile». È oziosa, e generalmente nell'ozio fiorisce il peccato, quando si parla delle manchevolezze altrui con chi non può nulla su esse. Allora è semplicemente mancanza di carità, anche se le cose dette sono vere. Come è mancanza di carità rimproverare più o meno acerbamente, senza unire al rimprovero il consiglio. E parlo dei rimproveri giusti. Gli altri sono ingiusti e sono peccato contro il prossimo. Ma quando uno vede un suo prossimo che pecca e ne soffre, perché peccando colui offende Dio e danneggia la sua anima, e da solo sente che chi non è capace di misurare l'entità dell'altrui peccato, né si sente sapiente a dire parole di conversione, e allora si rivolge ad un giusto, a un sapiente, e confida il suo affanno, allora non fa peccato, perché le sue confidenze sono volte a por fine ad uno scandalo e a salvare un'anima. È come uno che avesse un parente malato di una malattia che è vergognosa. È certo che egli cercherà di tenerla nascosta al popolo, ma in segreto andrà a dire al medico: «Il mio parente, secondo me, ha questo e questo, né io so consigliarlo e curarlo. Vieni tu e dimmi ciò che devo fare». Manca forse costui di amore al parente? No, anzi, mancherebbe se fingesse di non accorgersi della malattia e la lasciasse progredire, portando alla morte, per un malinteso sentimento di prudenza e di amore. Un giorno, e non passeranno anni, tu e con te i tuoi compagni dovrete ascoltare le confidenze dei cuori, non così come le ascoltate ora, da uomini, ma come sacerdoti, ossia medici, maestri e pastori delle anime, così come io sono medico, maestro e pastore. Dovrete ascoltare e decidere e consigliare. Il vostro giudizio avrà valore come se Dio stesso lo avesse pronunciato. Pietro si svincola da Gesù, che lo teneva stretto al suo fianco, e dice, alzandosi: «Ciò non è possibile, Signore, non ce lo imporre mai. Come vuoi che si giudichi come Dio se non sappiamo neppure giudicare come uomini?» Allora saprete, perché lo Spirito di Dio si libererà su voi e vi penetrerà delle sue luci. Saprete giudicare, considerando le sette condizioni dei fatti che vi verranno proposti per avere consiglio o perdono. Ascolta bene e cerca di ricordare. A suo tempo lo Spirito di Dio ti ricorderà le mie parole, ma tu cerca ugualmente di ricordare con la tua intelligenza, perché Dio te l'ha data perché tu la adoperi senza infingardie e presunzioni spirituali che portano ad attendere e pretendere tutto da Dio. Quando tu sarai maestro, medico e pastore al posto mio e in mia vece, e quando un fedele verrà a piangere ai tuoi piedi i suoi turbamenti per azioni proprie o azioni altrui, tu devi sempre aver presente questo settenario di interrogativi. Chi ha peccato? Cosa? Qual è la materia del peccato? Dove? In che luogo? Come? In che circostanze? Con che e con chi? Lo strumento o la creatura che fu materia al peccato? Perché? Quali gli stimoli che hanno creato l'ambiente favorevole al peccato? Quando? In che condizioni e reazioni? E se accidentalmente o per abitudine malsana? Perché vedi, Simone, la stessa colpa può avere infinite sfumature e gradi, a seconda di tutte le circostanze che l'hanno creata e degli individui che l'hanno compiuta. Ad esempio, prendiamo in considerazione due peccati che sono i più diffusi: quello della concupiscenza carnale o della concupiscenza delle ricchezze. Una creatura ha peccato di lussuria o crede aver peccato di lussuria, perché talora l'uomo confonde il peccato con la tentazione, oppure giudica uguali lo stimolo creato artificiosamente per un malsano appetito, e uguali quei pensieri che sorgono per riflesso ad una sofferenza di malattia, o anche perché la carne e il sangue delle volte hanno delle improvvise voci che risuonano nella mente prima che essa abbia tempo di mettersi in guardia per soffocarle. Vien da te e ti dice: «Io ho peccato di lussuria». Un sacerdote imperfetto direbbe anatema su te. Ma tu, il mio Pietro, non devi dire così, perché tu sei Pietro di Gesù, sei il successore della misericordia. E allora, prima di condannare, devi considerare e toccare dolcemente e prudentemente il cuore che ti piange davanti, per sapere tutti i lati della colpa o della supposta colpa, dello scrupolo. Ho detto dolcemente e prudentemente. Ricordare che, oltre che maestro e pastore, sei medico. Il medico non invelenisce le piaghe. Pronto a recidere se c'è della cancrena, sa però anche scoprire e medicare con una mano leggera se vi è soltanto ferita con lacerazione di parti vive che vanno riunite, non strappate via. E ricordare che, oltre che medico e pastore, sei maestro. Un maestro regola le sue parole a seconda dell'età dei suoi discepoli. Sarebbe uno scandalo quel pedagogo che a fanciullini svelasse leggi animali che gli innocenti ignoravano, dando così cognizioni e malizie precoci. Anche nel trattare le anime bisogna avere prudenza nell'interrogare, rispettarsi e rispettare. Ti sarà facile se in ogni anima tu vedrai un tuo figlio. Il padre è naturalmente maestro, medico e guida dei suoi figli. Perciò, quale che sia la creatura che ti è davanti, turbata da colpa o da timore di colpa, tu amala con paterno amore e saprai giudicare senza ferire e senza scandalizzare. Mi segui? Sì, maestro, capisco molto bene. Dovrò essere cauto e paziente, persuadere a scoprire le ferite, ma guardarvi da me, senza attirare l'occhio altrui su esse. E soltanto quando vedessi che c'è proprio ferita, allora dire: vedi, qui ti sei fatto del male, per questo e questo. Ma se vedo che la creatura ha soltanto paura di essere ferita per aver visto fantasmi, allora soffiare via le nebbie senza dare delle luci per zelo inutile, a te, a illuminare vere fonti di colpa. Dico bene? Molto bene. Dunque, se uno ti dice: ho peccato di lussuria, tu considera chi hai di fronte. Vero è che il peccato può sorgere a tutte le età, ma sarà più facile riscontrarlo in un adulto che non in un fanciullo. E diverse saranno perciò le interrogazioni e le risposte da fare e da dare ad un uomo o a un fanciullo. Viene di conseguenza, dalla prima indagine, la seconda sulla materia del peccato, e poi la terza sul luogo del peccato, e la quarta sulle circostanze del peccato, e la quinta su chi fu complice al peccato, e la sesta sul perché del peccato, e la settima sul tempo e sul numero del peccato. Vedrai che generalmente, mentre per un adulto e adulto vivente nel mondo, ad ogni domanda ti apparirà corrispondente una circostanza di vera colpa. Per creature fanciulle di età o di spirito, a molte domande dovrai risponderti: qui c'è un fumo, non sostanza di colpa. Anzi, vedrai talora, in luogo di fango, esservi un giglio che trema di essere stato schizzato di fango e confonde la goccia di rugiada scesa sul suo calice con lo spruzzo della mota. Anime tanto desiderose di cielo che temono come macchia anche l'ombra di una nube che le oscura per un momento, frapponendosi fra loro e il sole. Ma poi passa e non vi è traccia di essa sulla candida corolla. Anime tanto innocenti e vogliose di restarlo che Satana spaventa con tentazioni mentali o aizzando i vomiti della carne o la carne stessa, con l'approfittarsi di vere malattie della carne. Queste anime vanno consolate e sorrette, perché sono non già peccatrici, ma martiri. Ricordalo sempre. E ricorda sempre di giudicare anche chi peccò di avidità alle ricchezze o cose altrui con lo stesso metodo. Perché se è colpa maledetta essere avidi senza bisogno e senza pietà, rubando al povero e contro giustizia vessando i cittadini, i servi o i popoli, meno grave, molto meno grave, è la colpa di chi, avendo avuto negato un pane dal suo prossimo, lo ruba per sfamare se stesso e le sue creature. Ricorda che se tanto per il lussurioso come per il ladro è di misura nel giudicare il numero, le circostanze e la gravità della colpa, è anche di misura nel giudicare la conoscenza da parte del peccatore del peccato che ha commesso e nel momento che lo commetteva. Perché se uno fa con piena conoscenza, pecca più di chi lo fa per ignoranza. E chi fa con libero consenso della volontà pecca più di chi è forzato al peccato. In verità ti dico che talora vi saranno fatti dall'apparenza di peccato e che saranno martirio e avranno il premio dato per un patito martirio. E ricorda soprattutto che in tutti i casi, prima di condannare, dovrai ricordarti che tu pure fosti uomo e che il maestro tuo, che nessuno poté trovare in peccato, mai, non condannò mai alcuno che si fosse pentito di aver peccato. Perdona 70 volte 7 e anche 70 volte 70 i peccati dei tuoi fratelli e dei figli tuoi, perché chiudere le porte della salute ad un malato solo perché è ricaduto nella malattia è volerlo fare morire. Hai compreso? La lezione di Gesù sulla remissione dei peccati vi è sembrata troppo lunga e dispersiva? Male, non sono mai dispersive le lezioni di Gesù. Semmai, come egli aveva detto una volta, sono ripetitive, ma solo perché noi abbiamo la testa dura. Allora, sentiamo una sintesi ripetitiva dello stesso Gesù. Questo avviene dopo la resurrezione di Gesù sul monte Tabor in Galilea, dove egli aveva convocato i suoi apostoli e discepoli per una serie di ultimi ammaestramenti di perfezione prima di ascendere al cielo. Dice Gesù: la dignità del cristiano è tale che, lo ripeto, è di poco inferiore ad un sacerdozio. Dove vivono i sacerdoti? Nel tempio. E un cristiano sarà un tempio vivo. Che fanno i sacerdoti? Servono Dio con le preghiere, i sacrifici e con la cura dei fedeli. Così avrebbero dovuto fare. E il cristiano servirà Dio con la preghiera e il sacrificio e con la carità fraterna. E ascolterete la confessione dei peccati, così come io ho ascoltato le vostre e quelle di molti, e ho perdonato dove ho visto vero pentimento. Vi agitate? Perché? Avete paura di non saper distinguere? Ho già parlato altre volte sul peccato e sul giudizio sul peccato. Ma ricordate, nel giudicare, di meditare sulle 7 condizioni per le quali un'azione può essere o non essere peccato, e di gravità diversa. Riassumo. Quando si è peccato e quante volte, chi ha peccato, con chi, con che, quale la materia del peccato, quale la causa perché si è peccato. Ma non temete, lo Spirito Santo vi aiuterà. Quello che con tutto il mio cuore vi scongiuro di osservare è una vita santa. Essa aumenterà talmente in voi le luci soprannaturali che giungerete a leggere senza errore nel cuore degli uomini e potrete, con amore o con autorità, dire ai peccatori, pavidi di svelare la loro colpa o ribelli a confessarla, lo stato del loro cuore, aiutando i timidi, umiliando gli impenitenti. Ricordatevi che la terra perde l'assolutore e che voi dovete essere ciò che io ero. giusto, paziente, misericordioso, ma non debole. Vi ho detto, ciò che slegherete in terra sarà sciolto in cielo, e ciò che legherete qui sarà legato in cielo. Perciò, con misurata riflessione, giudicate ogni uomo senza lasciarvi corrompere da simpatie o antipatie, da doni o minacce, imparziali in tutto e per tutto, come è Dio, avendo presente la debolezza dell'uomo e le insidie dei suoi nemici. Vi ricordo che talora Dio permette anche le cadute dei suoi eletti, non perché a lui piaccia vederli cadere, ma perché da una caduta può venire un bene futuro più grande. Porgete dunque la mano a chi cade, perché non sapete se quella caduta non sia la crisi risolutiva di un male che muore per sempre, lasciando nel sangue una purificazione che produce salute, nel nostro caso che produce santità. Siate invece severi con quelli che non avranno rispetto al sangue mio e con l'anima appena monda dal lavacro divino si getteranno nel fango 100 volte. Non malediteli, ma siate severi, esortateli, richiamateli 70 volte 7 e ricorrete all'estremo castigo del reciderli dal popolo eletto solo quando la loro pertinacia in una colpa che scandalizza i fratelli vi obbliga ad agire per non farvi complici delle loro azioni. Ricordatevi cosa ho detto. Se tuo fratello ha peccato, correggilo fra te e lui solo. Se non ti ascolta, correggilo alla presenza di 2 o 3 testimoni. Se non basta, fallo sapere alla Chiesa. Se non ascolta neppure questa, consideratelo come un gentile e un pubblicano.